a quest'ora è il momento dei face to face con un ospite che andremo così a conoscere. È uno della squadra del pomeriggio di Maracanà, che interviene spesso nei dibattiti, e adesso lo vado a presentare perché lui si immagina di intervenire in un dibattito, ma non è così. Vediamo un po'. Ciao Antonello!
Antonello, ciao, Valentini! Ciao, mi stai minacciando una confessione praticamente.
No, mettiti comodo e tranquillo.
Cioè, è una confessione questa, non è un dibattito.
No, adesso tu ti pensavi, adesso qui c'era un forum di amici, adesso comincio a parlare. Questa volta ti porto fuori dall'attualità, caro Antonello. Questa rubrica che facciamo, proponiamo, ecco, vedi, già c'è la sigla, che non è di Maracanà, senti, musica jazz, ti piace?
Sì, jazz caldo, sì.
Questo è bello, no? Sembra quasi... Io ho preso il caffè, non so se tu l'hai preso...
È ballabile.
Questo è ballabile, sì. Ti piace ballare a te?
Ma non molto, sono piuttosto rigido.
Ah sì? Non sei un ballerino?
Sì. Mia moglie mi rimprovera di essere troppo rigido.
Invece a lei piace ballare, invece?
Sì, a mia moglie sì.
Ma tu non ci hai mai provato oppure...
No, ci ho provato, però ho scarsa dimestichezza con il ballo. Mi piacerebbe anche, però ho scarsa dimestichezza.
Ma che ballo ti ha fatto provare? Mi faccio un po' gli affari tuoi adesso, poi andiamo all'interno.
Ai tempi miei il ballo era l'unica occasione per avvicinarsi.
Per avvinghiare, insomma, capito?
Per avvinghiarsi, perché non esisteva. Esisteva la 500 dove ti dovevi rintanare in cinema e poi queste occasioni così, un po' che tu cercavi di sfruttare.
La 500 è stata la tua prima macchina, visto che l'hai citata, oppure?
Sì, è stata la prima macchina, poi io sono passato subito al Mini Cooper, che era già un po' più comodo.
Che bello, lo sai che ce l'ho avuta anch'io la Mini, macchina bellissima, affascinante.
Io veramente ereditai quella usata di mio fratello, perché a casa mia le cose si facevano con molta calma. Quando mio fratello ottenne una macchina di categoria superiore, a me fu... passata la sua macchina usata, perché però era un Mini Cooper.
Mini Cooper, insomma, pure usata è sempre una Mini Cooper, no? Ma era di quelle il tettino di colore diverso, no? Giusto?
Sì, io ne ho avute due, una beige col tettino nero, la prima, questa usata, sì. E poi invece quando uscì il modello successivo e quindi riuscì a sfangare, anche perché ero andato bene a scuola e quindi ebbi questo regalo da mio padre e mia madre, e la mia era blu con il tetto beige.
Che
MK3 mi ricordo, Mini Cooper MK3, col cambio sincronizzato, perché la prima non aveva il cambio sincronizzato, dovevi fare la doppietta come la 500,
mitica 500. Esatto. Tu ti sei trovato bene. Invece guarda, aggiungo, la mia era un po' milanista, era rossa col tettino nero.
Più aggressiva,
l'ho fatta rossa. Va bene. Ti voglio chiedere una cosa prima di andare a questa intervista. In questo periodo di lockdown, Antonello, hai mai pensato un po' a qualche momento della tua vita?
Sì, a tanti, anche perché non ho difficoltà a confessare che l'ho presa male questa storia del Covid. Ognuno ha il suo carattere, il suo temperamento, la sua età.
Certo.
Ho cominciato a pensare innanzitutto che io, vista la mia età, sono nella colonna di destra. Sai quando si fa la Serie A? C'è la colonna di sinistra delle squadre, quelle di vertice, la colonna di destra dove c'è la zona retrocessione. Allora ho pensato, dico, io sono nella colonna di destra, quindi bisogna salvare ovviamente quelli della colonna di sinistra, i più giovani. Chissà se poi ci sarà spazio per salvare anche me. L'ho vissuta male, pensando soprattutto ai figli e nipoti che non ho visto per 2 mesi, perché io sono uscito in quel periodo, sono uscito una volta a fare la spesa e un'altra volta per andare al giornalaio, ma perché sono entrato in una psicosi dalla quale faccio fatica ancora a liberarmi, non ho difficoltà a dirla. Gli amici provano a tirarmi fuori di casa. Piano piano
ci riusciremo,
dovrò riprendere i ritmi, però ancora abbastanza, come dire, scottato, ecco.
E vedrai che prima o poi verrai qui in studio, ne sono sicuro. Allora Antonello, io provo invece a farti dimenticare questo periodo. Allora ti spiego l'obiettivo che ci abbiamo adesso. Ti faccio vedere 10 scatti, tu li vedi e io li devo anche raccontare a chi sta all'ascolto in radio, no? Chi sta davanti alla televisione vede. Tu mi devi dire subito il primo pensiero che hai. Abbiamo circa un minuto e mezzo a foto, eh? A foto.
Ho capito.
Allora.
Vabbè, non ma sono la foto di attualità.
Ah, no, no, adesso non fa, non fa, tu non fare tante domande, che è una
no,
sorpresa.
Perché mi stai prendendo a tradimento? Non
no,
sapevo niente.
Ma che face to face è così.
Trappola,
no, non è una trappola.
Mi sarei dato malato.
Ma che malato, ma che malato. Sta buono. Allora, parte. Intanto la musica ci accompagna sempre, che è fondamentale. Parte la prima. Primo flash. Eccola qui. 2006 nazionale italiana. Tutti a festeggiare. Anche Antonello Valentini. C'è Peruzzi.
Vedi, io sono il primo Lippi. A sinistra. Lì, vedi come
che ti viene. Che ti viene in mente? Nazionale italiana 2006, che ti viene in mente?
Che mi viene in mente che la mia vita, la mia esperienza professionale degli ultimi 30 anni è legata alla nazionale e quindi al calcio, ma soprattutto ai colori, alla nazionale. Ho fatto un'esperienza attraverso 7 campionati del mondo e 6 campionati europei, dal 90 in poi ho fatto un'esperienza straordinaria, ho avuto il privilegio di conoscere personaggi straordinari, soprattutto tra i calciatori e gli allenatori. Io ho lavorato con 9 commissari tecnici, da Vicini fino a Conte, e quindi ho potuto, come dire, maturare una serie di esperienze, di conoscenze, di come dire, di informazioni.
Aspetta, di quel
che,
gruppo...
che mi porto dietro come un patrimonio personale veramente notevole. Ecco.
Ma di quella foto, il primo che ti viene proprio così istintivamente da
Gigi Riva. Gigi Riva.
Gigi Riva. Ti fermo qua. Aspetta, ti fermo qua. Seconda foto, secondo scatto, dammi sempre il tempo di raccontarlo. Qui c'è un Antonello Valentini avvinghiato, abbracciato al collo a Cesarone Maldini.
Qui è quando ci qualificammo per i mondiali del 98 in Francia, era l'ultima partita di qualificazione. Cesarone Maldini è stato un personaggio pazzesco. Io ho un grande affetto nei confronti di Cesarone. Dal punto di vista tecnico, ovviamente aveva la sua età, ovviamente, però come gestore di uomini, e lo dimostra la sua famiglia, una famiglia bellissima, come gestore di uomini Cesare Maldini è stato un personaggio fantastico, era uno che ti fulminava con lo sguardo, io gli ho visto cacciare dal campo, proprio durante la fase di preparazione del Mondiale del 98, cacciare dal campo durante un allenamento pubblico con tutti i giornalisti e le telecamere presenti, addirittura Buffon, che faceva un po' lo scemo in porta, non faceva seriamente, e gli ho visto attaccare all'attaccapanni negli spogliatoi di Wembley il mio amico Cristian Panucci quando ebbe un momento di, come dire, di nervosismo e accusò un malore che non aveva. Cesare Maldini è stato un grande, a parte che ha vinto 5 campionati europei under 21, e questo voglio dire, già dice molto, ma è stato un grandissimo gestore di uomini e di teste.
Bene, bene. Allora, Maldini, andiamo avanti. Altro scatto, lo raccontiamo. Qui c'è un Antonello Valentini vicino a Vicini, a Zelio Vicini, che riporta in mente. Poi c'è anche Riva, però vicino a lui il primo è Vicini.
Quando ho messo qualche volta, ho esibito questa foto, ovviamente mi sono stato insultato dai miei amici per questo doppio petto, veramente d'antan, una cosa d'altri tempi, tieni conto che siamo nel 90, questa era pensilina dell'hotel Elio Cabala a Marino,
come no,
dove
conosco.
La Nazionale aveva stabilito il suo quartier generale per Italia 90, e qui c'è Vicini,
il rammarico
che per
più
me
grande.
È stato un secondo padre, perché io sono arrivato in nazionale nell'87 a Napoli quando c'era Vicini CT ed mi accorse veramente come un figlio, e di questo gli sono grato, e voglio dire, la perdita di Vicini è stata una perdita per me pesante, e lo ricordo con grande nostalgia e gratitudine.
Bene, andiamo avanti, altro scatto qui con la Coppa del Mondo e Gigi Riva. Vedi che arriva.
Ma guarda, Gigi Riva, che vuoi dire di Gigi Riva? A parte che è tuttora, e forse lo sarà a vita, il goleador della nazionale italiana con 35 gol. Nessuno credo che riuscirà mai a fare 35 gol in nazionale come ha fatto lui. Ma sì. Gigi Riva, vuol dire, è un mito in tutti i sensi. È una persona che non aveva bisogno neanche di parlare. La sua presenza, il suo aplomb, la sua eleganza, il suo stile sono stati per la nazionale italiana.
Ti intimoriva un po'? Ti intimoriva un pochettino?
Ma sai, intimoriva, aveva una personalità forte. Tieni conto che tanti giocatori, quelli più giovani, come non avevano mai visto giocare, ovviamente, per questioni di età. Però avevano nei confronti di Gigi Riva un rispetto sacrale, e Gigi Riva è stato bravissimo in molti casi a intervenire con pazienza, con calma, a parlare con i giocatori, e era diventato un po' il loro confessore, nonostante la differenza di età. Un personaggio veramente, guarda, inimitabile e irripetibile, secondo me. Io continuo a sentirlo ogni tanto con grande affetto, siamo rimasti ovviamente molto amici.
Molto amico con Gigi Riva. Andiamo avanti, un altro scatto. Qui c'è Arrigo Sacchi, Ancelotti e Carminiani, che l'abbiamo tra l'altro avuto anche ieri con noi. Arrigo Sacchi,
Gedeone Carminiani. Questa è una foto prima della partenza per USA 94, mondiali di America. Sì. Quindi c'è Gedeone Carminiani, Sacchi al centro e Carlo Ancelotti, giovanissimo.
Hai visto come giovane? Pure magro, tra le altre
che
cose.
Era uno che era il suo vice. E sopra ci siamo io e il capo delegazione, il mio amico Raffaele Ranucci. Beh, io sono grato ad Arrigo Sacchi perché mi ha insegnato tanto e ha dato una svolta seria all'organizzazione della nazionale e delle squadre nazionali con la sua esperienza, il suo carisma. Certo, gli staccherei la testa per alcuni eccessi e per alcune fissazioni. A USA 94 mi ha fatto perdere 5 anni di vita Arrigo Sacchi.
Perché?
Per la sua,
dimmene una.
Con megafono, intensi, cioè era un personaggio, voglio dire, insopportabile.
Senti, Antonello, sono passati un po' di anni, ma di quei ragazzi che c'erano quel periodo, qualcuno ti è mai venuto a dire ammazza quanto rompe le scatole questo?
Sì, ma tu, quasi tutti, anche i suoi del Milan, che già lo sopportavano nel Milan. Però Arrigo Sacchi aveva un tale carisma, era uno che parlava con i giocatori e ti spiegava le cose, e ha fatto crescere tanta gente. Io credo che questo sia uno dei dati più significativi. Noi però, anche in quell'occasione, proprio per ammortizzare e attutire l'aggressività di Arrigo Sacchi, strumentalizzavamo Ancelotti, che era, diciamo, l'ammortizzatore, no? Faceva da cuscinetto tra le pretese di Arrigo Sacchi e quelle dei giocatori. Io lo convinsi, poi finalmente alla fine lo convinsi anche Arrigo a non sedersi a pranzo e a cena al tavolo dei calciatori, perché lui aveva questa abitudine.
Dai, lasciali in pace.
Ovviamente,
almeno lì, no?
Esatto, lasciali respirare Arrigo, perché vieni con noi al tavolo dei dirigenti, perché se ci sei tu non è la stessa cosa, non hanno la stessa spontaneità.
Ma l'orchestra non suona bene nemmeno a tavola.
Però l'uomo è molto intelligente, molto intelligente. Parlare di calcio con Arrigo Sacchi è straordinario, anche se a me è capitato che mentre parlavamo di calcio mi spostava con le mani le olive nella pizza per farmi vedere dove dovevano mettersi i giocatori della difesa, il famoso 4-4-2, eccetera. Quindi, insomma, però devo dire, è stato un insegnamento che mi porto dietro con grandissima riconoscenza.
Pensa, questa cosa che tu hai detto mi è capitata tempo fa con Gianni Di Marzio. Ci incontrammo alla stazione mentre prendevamo un treno, e lui si è messo, eravamo seduti su un tavolo in attesa di andare al treno. Lui ha preso un po' di bicchieri, di quelli di carta, e mi ha cominciato a parlare della difesa 4-3, uno spettacolo.
Si sa che mi spostava le olive le olive sulla pizza,
una cosa spettacolare,
come doveva schierarsi la difesa.
Andiamo a un altro scatto, lo raccontiamo. Qui c'è un Antonello Valentini giovanissimo con la racchetta da tennis mentre gioca. Guarda qui che rovescio,
guarda, il tennis è stato il mio primo amore e lo è tuttora. Io mi sono addirittura operato al gomito per poter continuare a giocare a tennis, cosa che ho ripreso a fare naturalmente. Tra l'altro ho vissuto tanti anni anche professionalmente nell'ambiente del tennis, dove ho tanti amici. Ho fatto per anni anche il telecronista della Rai per il secondo di Galeazzi, quando andò via Guido Oddo e Galeazzi Giampiero diventò il numero uno per le telecronache del tennis. Io, che allora lavoravo già in Rai, fui da Gilberto Evangelisti, mitico capo del pool sportivo della Rai, fui ingaggiato come seconda voce del tennis.
Ma che
quindi
bello.
Poi, siccome Giampiero spesso preferiva dedicarsi al calcio, allora a me è capitato di fare anche molti tornei importanti da Parigi a Monte Carlo, in giro per il mondo. E quindi il tennis per me resta un punto fondamentale, perché è uno sport che ti dà un equilibrio
bellissimo.
Psicofisico straordinario.
Chi è il tuo tennista preferito?
Bah, Federer, senza dubbio.
Del passato? Quando eri giovane, perché lì eri giovanissimo, lo dico, insomma, eri giovane.
Ma io, guarda, proprio l'altro giorno.
Quella era una scusami, Antonello, quella era una racchetta di legno, perdonami.
Sì, certo, ma certo. E le scarpe erano delle Superga bianche che si rompevano,
insomma, a parlare
all'altezza dell'auce.
Parliamo, no, sai, di qualche anno fa. Chi era lì il tuo
non
mito?
Non c'erano plantari, non c'erano tutte ste seghe mentali, si andava in campo e si giocava.
E chi era il tuo mito?
Il mio mito era Rod Laver e poi Nicola Pietrangeli.
Nicola Pietrangeli. Bene, bene. Sì. Altro scatto molto importante, molto bello, Antonello Valentini con l'attuale Papa. Ecco, qui ti chiedo, oltre alla foto, anche il tuo rapporto con la religione.
Senti, io ho fatto tutta la scuola, dalla prima elementare al liceo classico, in un istituto dei gesuiti. E Bergoglio è un gesuita, il primo papa gesuita. Beh, io, guarda, ti dico la verità, ho conosciuto tra quei sacerdoti della gente che stava 20 anni avanti rispetto alla situazione di quel momento, gente di un'apertura mentale notevole che mi ha, trasmesso tantissimi valori. È un rapporto atipico il mio, perché poi ognuno si costruisce la sua religione, però io sono credente a modo mio, non so se questo mi verrà perdonato, perché a modo mio poi ci sono delle regole che io non rispetto, ma che comunque sento nel mio intimo. Quella foto è stata scattata in occasione della partita che facemmo in onore di Papa Bergoglio con l'Argentina qui a Roma, e mi trovai ad abbracciare il Papa, perché gli dissi quel giorno ricorreva l'anniversario della scomparsa di mio padre, e io dico ho preferito venire da lei, sono dovuto venire da lei anche per ragioni di ufficio, anche se oggi ci sarebbe stata, come dire, questa ricorrenza familiare. Io dissi: mi faccia la cortesia, preghi per lui, se lo ricordi. Allora lui mi chiese il nome di mio padre, mi abbracciò e mi disse: stia tranquillo che me lo ricorderò.
Che bello. Non aggiungo altro, molto bello. Vado alla prossima foto. Questa è una bella foto, romantica. Ve la spieghi tu?
Mia moglie mi sopporta praticamente da 43 anni. Io sono sposato dal 1977, e convivo felicemente con mia moglie, ho due figli maschi, uno grande che ce ne ha 42 perché nacque esattamente un anno dopo il nostro matrimonio, e uno un po' più piccolo che ce ne ha 38, quasi 38, e ho quattro splendidi nipoti che, ti dico, è un rapporto diversissimo da quello con i figli, una cosa che uno non può, quando mi dicevano vedrai, io dicevo mi chiameranno nonno, che palle, sono diventato vecchio, invece guarda, è un rapporto straordinario, molto diverso da quello con i figli, ma di grandissima tenerezza e di grandissima solidità. Peraltro, nel mio caso personale, sono arrivati, il Padre Eterno mi ha fatto questo regalo, sono arrivati in un momento difficile della mia vita, quando lasciai o fui costretto da Tavecchio e da Rotito a lasciare la federazione, quindi vissi delle settimane, dei mesi
difficili.
di grande amarezza, ecco, l'arrivo dei nipoti è stato per me un'iniezione di entusiasmo incredibile.
In questi giorni ti sono mancati molto, vero?
Sì, moltissimo. Per fortuna, io non so come facevamo prima, senza Skype, senza WhatsApp, senza FaceTime. Per fortuna adesso con questi sistemi sono riuscito a vederli, a salutarli, a scherzarci. Mi sono industriato per attraverso gli acquisti online per fargli arrivare a casa qualche pensierino, così, qualche giocattolo, perché anche per loro è stato un momento
difficile,
un momento di clausura per i ragazzi. Però poi adesso le cose stanno tornando alla normalità, quindi sono contento.
Bene, bene, abbiamo altri due scatti, gli ultimi due. Questa, Antonello, è tutta la tua famiglia. Qui vedo...
E dove l'hai trovata?
Adesso vuoi sapere troppo. Vuoi sapere troppo, te lo dico.
Questa è tutta la mia famiglia, vedi, sì, due maschi, i figli,
esatto,
le mie due nuore e i quattro nipoti, come ti avevo detto. E questa è una foto che noi abbiamo fatto perché facciamo un pranzo con degli amici per i nostri 40 anni di matrimonio. Speriamo di arrivare a festeggiare i 50, se il Padre Eterno ce lo consentirà. È una foto di famiglia molto bella, come vedi, perché fu un momento di grande come dire, affetto, di grande solidarietà interna alla famiglia, alla quale io ho tenuto e tengo molto.
Due maschi hai, giusto?
Sì, due maschi, Giovanni e Andrea.
Senti, nel momento, diciamo,
sono riuscito a non fargli fare a nessuno dei due giornalista e questo lo ritengo un piccolo successo personale.
A livello di rapporti ci sono delle differenze con i figli?
Bah, sai, io credo di essere molto equanime, forse mi illudo, per carità, poi sai, ognuno forse mi illudo, però sono ovviamente due caratteri completamente diversi. Quando uno dice stessi genitori, stessa casa, stessa educazione, e poi due teste completamente diverse, abbastanza complementari, devo dire. Quindi si tratta, l'abilità di un genitore deve essere anche quella, come dire, di sapersi sintonizzare con le teste dei più giovani, che ormai i giovani non sono più tanto, perché ti ho detto 42 e 38, sono uomini, hanno famiglia, figli. Però conservo con loro un grandissimo rapporto di complicità. Ecco.
Bello, bello. L'ultima foto è questa. Te la lascio commentare a te, sono papà e mamma.
C'è una talpa che ti ha fatto queste foto. Questi sono mio padre e mia madre.
Sì.
Purtroppo non ci sono più nessuno dei due. Mio padre è morto nel 2008, io penso stavo a Pechino. Alle Olimpiadi non feci in tempo a tornare per i funerali perché era Ferragosto, e questo è un rimpianto, un rimorso che mi porto dentro. Mia madre è mancata qualche anno fa, e mio padre tra l'altro è stato per 20 anni direttore della Gazzetta del Mezzogiorno di Bari, e sia mio fratello che io siamo giornalisti, perché tuttora, lo dico questo con una punta di critica, anche se a me ha fatto comodo onestamente, per diventare giornalisti in Italia il sistema migliore è essere nipoti, figli o cugini di giornalisti. Quindi io ho questo virus del giornalismo anche per questo. Mio padre ha diretto la Gazzetta del Mezzogiorno, il giornale di Bari, per 20 anni, e purtroppo proprio in questi giorni, come forse avrete letto, la Gazzetta del Mezzogiorno sta attraversando un periodo non facile,
durissimo,
sul logo del fallimento, che è una cosa che io non posso accettare per problemi, come dire, sentimentali e affettivi.
Antonello, siamo arrivati al termine di questo appuntamento, non so se...
Questo mi hai fatto un bel trappolone oggi,
no,
non
dai.
Immaginavo proprio che...
No, dai.
Però mi ha fatto piacere non parlare di playoff, playout...
Avremo tempo, dai,
partenze,
avremo
Serie
tempo,
C,
Antonello,
eccetera.
Avremo tempo.
Se è stata una passeggiata di cui ti sono grato, ti ringrazio.
No,
perché
io...
mi ha fatto piacere rivedere alcune immagini e soprattutto poterne parlare così a cuore aperto.
Mi consenti anche di... ringraziare chi mi ha fatto da gancio, che tu lo conosci molto bene, tuo figlio Andrea mi ha dato una grossa mano.
C'avevi una talpa
che...
perché sono foto che io ho qui nella mia libreria, evidentemente
io non sono mai venuto a casa tua, quindi non posso aver preso le foto.
Sono contento, ho fatto bene, non ho niente da nascondere, anzi sono orgoglioso della famiglia e dei figli.
E noi, mi ha fatto molto piacere, perché poi penso che in questo spazio che dedichiamo il venerdì è anche bello far venire fuori l'aspetto umano di chi magari sta con noi, e parliamo sempre di calcio e di tutte le polemiche.
Ma sai, io intanto... ti dico la verità, Marco, la famiglia innanzitutto, ma io ho un rapporto viscerale per quanto riguarda l'amicizia. Ecco, io ho degli amici storici, come tutti abbiamo degli amici storici, con i quali, voglio dire, uno può anche non sentirsi, non vedersi per una settimana, un mese,
vero,
quindi cinque mesi. Il giorno dopo, quando ci si ritrova, è come se non ci si fosse mai lasciati. Io credo molto nei rapporti umani e nei rapporti dell'amicizia. Mi sforzo, non sempre sono stato capace, sono capace di essere, come dire, solidale, generoso, reale e onesto, anche nell'amicizia.
Io ti abbraccio perché lo sai quello che penso e quindi ci sentiamo presto.
Grazie, ti ringrazio molto di questa opportunità.
No, grazie a te. Buon fine settimana ad Antonello Valentini, un grande
anche
abbraccio e io abbraccio anche tutta la tua famiglia. Ciao Antonello.
Ciao, grazie.
Grazie ancora.
Ciao,
face to face di questa settimana con Antonello Valentini.